Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta. In queste settimane, in queste domeniche, Parliamo di Dio ha raccolto la testimonianza di chi ogni giorno cerca di vivere secondo la parola del Vangelo, di chi la rende attuale, di chi la rende tangibile. Ha raccontato la realtà di ordini religiosi e di congregazioni, di movimenti che parlano di Dio agli uomini e alle donne del nostro tempo. Oggi parliamo di Dio con Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo della diocesi Piacenza-Bobbio in Emilia-Romagna, per intraprendere un viaggio in alcune diocesi italiane, per conoscere più da vicino una comunità, un territorio, un popolo. La diocesi di Piacenza-Bobbio conta oggi 424 parrocchie diocesane in un territorio particolarmente esteso, circa 3.670 chilometri quadrati, e i due terzi della diocesi sono distribuiti in zone collinari e di montagna. Dal 2008 Monsignor Gianni Ambrosio è vescovo di questa diocesi che vive e che sta vivendo il terzo anno della missione popolare. Eccellenza, che cos'è la missione popolare e in cosa consiste questa missione?
Allora, è una missione un pochino particolare in questo senso che abbiamo cercato insieme di risvegliare in noi il senso della missione, il desiderio di poter vivere bene noi il Vangelo nella vita di ogni giorno, ma vedendolo appunto bene, di essere anche capaci di comunicarlo ai nostri fratelli, di testimoniarlo con la nostra vita. Ecco, abbiamo cercato, seguendo il Vangelo, di far sì che diventassimo anche responsabili del futuro della nostra comunità. Ecco, se nel passato le nostre comunità avevano come punto di riferimento fondamentale il sacerdote, sappiamo che nei paesi più piccoli questa possibilità di una presenza viva del sacerdote quotidiana non è possibile. Ecco, allora l'assunzione di responsabilità perché la vita cristiana possa continuare anche in assenza, diciamo, di un sacerdote fisso. Il sacerdote potrà andare in alcune occasioni, in alcune circostanze. Questo vale in modo particolare per le piccole comunità, ma ugualmente nelle grandi comunità, là dove il sacerdote non può arrivare, ad esempio in alcuni ambienti di vita, ad esempio nella cosiddetta pastorale sociale o di altro genere. Ecco, risvegliare il bisogno di essere persone di carità anche nel pianerottolo di casa, risvegliare nei giovani il desiderio di poter offrire agli amici la gioiosa notizia del Vangelo. Ecco, non è stata tanto una missione rivolta a quelli che noi chiamiamo lontani, bensì una missione per risvegliare appunto in noi il desiderio di vivere bene il Vangelo, perché questo Vangelo potesse essere comunicato da parte nostra con la nostra vita, con la nostra testimonianza, con il nostro impegno.
So che c'è stata anche una grossa iniziativa che ha coinvolto i giovani proprio a Pentecoste il 27 maggio scorso. Qual è il messaggio lanciato in questa occasione alle nuove generazioni? E secondo lei qual è il linguaggio, quali sono le parole più adatte per parlare di Dio ai giovani?
Ah, io credo che sia sempre nuovo e sia sempre fresco il linguaggio del Vangelo. Io credo che in modo particolare con i giovani bisogna, contare sul loro cuore. C'è un ideale di vita buono, di vita buona in loro. Avere fiducia in loro, e così come ce l'hanno naturalmente i genitori, così anche noi pastori dobbiamo avere fiducia nei giovani. Seconda cosa molto importante o parola molto significativa è quella di avere da parte loro, ma anche da parte nostra, della società adulta, della Chiesa, il coraggio di una proposta che vada un po' anche oltre le piccole proposte di ogni giorno, che pure hanno il loro significato. Ad esempio, una notte intera, la veglia di Pentecoste, in preghiera, con la celebrazione della messa in luogo, poi in un campo aperto, una specie di stadio, in preghiera tutta la notte, con le confessioni, fino alle 4 del mattino vi sono state le confessioni. Ecco, è una iniziativa che deve essere appunto proposta ai giovani. Hanno aderito con gioia, con entusiasmo, cogliendoli appunto in una realtà concreta, con la partecipazione anche di altri. Insomma, a me è parso che così, lanciando un messaggio interessante, anche con un po' di sacrificio, ecco, i giovani l'abbiano accolto, si siano confrontati anche con persone che hanno parlato, ma poi anche l'adorazione notturna al Santissimo Sacramento, esposto in una tenda, anche lì hanno vegliato e vegliato tutta la notte. Ecco, naturalmente è un evento, però da quell'evento può nascere poi qualche cosa, perché il cammino quotidiano di questi giovani possa essere appunto vissuto come orientato dal Vangelo. Ecco, se noi abbiamo, ripeto, fiducia in loro, loro corrispondono alla nostra fiducia, ma ricordando che il Signore ha fiducia in noi, e appunto siamo noi che dobbiamo anche appunto avere fiducia in tutti coloro a cui noi ci rivolgiamo, in modo particolare con i giovani.
Io so che tra le sue immagini ricorrenti c'è il popolo di Dio in cammino. E poi lei ha anche un motto, Vestigia Christi Sequentes, in cammino sulle orme di Cristo. Ecco, da dove nasce e che cosa significa invece per lei questa immagine del popolo di Dio in cammino?
Beh, se si dimentica che siamo un popolo in cammino, e un popolo che è atteso dal Signore ed è accompagnato dal Signore, davvero viene meno il nostro orizzonte. L'uomo ha bisogno di orizzonti grandi perché la sua vita sia davvero una vita affascinante, sia davvero apprezzata in tutti i suoi diversi aspetti. Ecco, credo che la tradizione cristiana ha dato il meglio di sé proprio quando ha ricordato questo camminare verso una meta là dove noi siamo attesi. E anche il motto del mio stemma episcopale, Vestigia Christi Sequentes, seguire le orme di Cristo, deriva appunto da un pellegrino di Piacenza che insieme ad altri, attorno al 570, ha lasciato Piacenza per questa finalità, Vestigia Christi Sequentes, per andare a fare il viaggio, il grande pellegrinaggio in Terra Santa. Ecco, a me è parso che questo antico pellegrino voglia suggerire a me, ma suggerire alla mia Chiesa, suggerire a tutti noi, popolo di Dio in cammino, che noi dobbiamo davvero camminare verso Gerusalemme, verso la Gerusalemme celeste. Ecco, questo dà davvero il senso della nostra vita in quanto vita credente. Ecco, credo che dobbiamo risvegliare nel nostro popolo credente questo desiderio di camminare, di andare avanti, proprio perché il nostro orizzonte è un orizzonte grande, è l'orizzonte stesso di Dio, e noi dobbiamo innalzarci al suo orizzonte.
Nella sua diocesi nel 2015 si celebrerà l'anniversario della morte di San Colombano, un monaco irlandese morto 1400 anni fa, che del cammino, dell'andare verso, dell'andare incontro a Dio ne ha fatto la sua ragione di vita. Un monaco che, diciamo, ha attraversato i secoli per gridare al mondo che la Chiesa deve essere universale e sempre in movimento. Lasciò la sua patria, l'Irlanda, appunto, alla fine del Cinquecento, attratto dalla Peregrinatio pro Cristo, aprendo monasteri in tutta Europa e lasciando anche una forte presenza cristiana a Bobbio, dove fondò un monastero. Ecco una sua riflessione proprio sul senso del cammino. La voce è di Rosario Tronnolone.
Non amiamo la via più della patria, per non perdere la patria eterna. Conserviamo salda in noi questa convinzione, così da vivere nella via come viandanti, come pellegrini, quali ospiti del mondo, senza legarci ad alcuna passione, senza desiderio alcuno dei beni terreni, ma in modo tale da colmare le nostre anime della bellezza delle realtà celesti e spirituali, cantando con la virtù e con la vita. Quando verrò e apparirò davanti al volto del mio Dio. Infatti, l'anima mia ha sete del Dio forte, del Dio vivo.
Quest'oggi parliamo di Dio con Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo della diocesi Piacenza-Bobbio in Emilia-Romagna. Eccellenza, abbiamo appena ascoltato le parole di San Colombano, monaco irlandese che a Bobbio nel 614 ha fondato un monastero. Al Papa è stata presentata la richiesta perché sia riconosciuto tra i patroni d'Europa. Ecco, che cosa rende moderno questo santo o comunque attuale il suo messaggio? Cosa possiamo imparare da quest'uomo?
Io direi che la sua santità è molto moderna, perché è la vita bella di questo monaco che così innamorato di Cristo, tra le altre cose appunto detto siamo di Cristo, non siamo di noi stessi, innamorato di Cristo lascia a un certo punto la sua terra d'Irlanda e attraversa tutta l'Europa, passando attraverso appunto la Francia, la Germania, la Svizzera, San Gallo, e arriva qui a Bobbio, ed è appunto la sua ultima fondazione, il monastero appunto di Bobbio, quindi la sua santità. La sua missionarietà non ha seguito i confini, è andato oltre, ecco, il senso del cammino, il monaco itinerante, così come molti hanno attraverso appunto anche la via Francigena, attraverso, ho ricevuto stamattina una cartolina appunto da parte di persone che si erano in qualche modo allontanate anche dalla religione, dalla chiesa, eccetera, eccetera, ma che attraverso il camminare verso hanno riscoperto appunto il senso cristiano della vita. Ecco, io credo che l'abbia vissuto questo senso cristiano della vita il nostro San Colombano proprio facendosi missionario per diffondere. E poi io non dimenticherei anche un altro aspetto di questo grande, perché il monastero di Bobbio era davvero poi diventato anche un faro di cultura, e allora anche la sua cultura, pensate, un irlandese che ha una cultura classica molto raffinata, ecco, in un periodo in cui noi forse avevamo quasi dimenticato i classici latini, mentre lui ha un latino, come dire, molto interessante, conosce bene appunto anche gli autori pagani. Ecco, la capacità di accogliere il meglio della letteratura anche pagana per mettere a disposizione appunto della riflessione credente l'apporto anche dei pagani con le loro opere, con la loro letteratura. Quindi questa cultura aperta per valorizzare tutto ciò che è umano, anche questo è un aspetto molto bello e molto moderno, direi, di questo San Colombano.
Abbiamo detto che San Colombano parlava della necessità di una chiesa universale, sempre in movimento, e proprio oggi si apre a Dublino, in Irlanda, nella terra d'origine di San Colombano, il 50° congresso eucaristico internazionale. L'Eucaristia, comunione con Cristo e tra di noi, questo il tema di quest'anno. Un'eredità, quella dell'Eucaristia, che anche la Chiesa Piacentina Bobbiese vuole riscoprire dopo il congresso eucaristico nazionale che si è svolto ad Ancona nel settembre 2011.
Anche questo mi pare che sia proprio una caratteristica, una dimensione fondamentale dell'uomo che crede in quel Dio che manifesta tutto il suo amore nel dono del suo figlio, il Signore Gesù, e cioè la gratitudine, il rendimento di grazie, la riconoscenza. Ecco, solo in questo modo noi possiamo davvero apprezzare la vita in tutti i suoi aspetti. L'Eucaristia è precisamente questa dimensione che non parte però solo da noi, dall'uomo, ma parte da Dio stesso, perché è il Signore Gesù che rende grazie insieme a noi, perché Lui ha dato la sua vita per noi e noi, nutriti di Lui, diventiamo capaci di vivere come Lui stesso ha vissuto, come offerta a Dio, come offerta per i fratelli, perché quando la nostra vita diventa offerta, diventa come Cristo, pane spezzato, allora noi davvero ci nutriamo di quel pane di vita eterna. Ecco, credo che sia l'Irlanda che ha bisogno, per la situazione che sta vivendo, di ritrovare questo pane della vita, ma sia anche la mia diocesi che anch'essa ha bisogno di ritrovare e di apprezzare appunto il grande mistero dell'Eucaristia, possono trovare nella celebrazione del congresso oppure nel programma pastorale, possiamo insieme, diciamo così, trovare tutto ciò che davvero rende capace il cuore dell'uomo di esprimere ringraziamento e gratitudine, accogliendo il dono che Cristo ha fatto di se stesso, proprio perché la nostra vita fosse una vita bella, fosse una vita nutrita. Gratitudine e riconoscenza sono dimensioni fondamentali dell'uomo credente.
Eccellenza, in questi ultimi giorni l'Emilia è stata messa a dura prova, sta affrontando la grande tragedia del terremoto che ha messo in ginocchio la comunità intera. La sua diocesi non ha avuto danni particolari, ma è stata vicina ed è vicina a quelle più colpite. Ecco, in che modo? So che avete messo in piedi iniziative di soccorso, di aiuto concreto.
Beh, innanzitutto davvero si tratta di una tragedia molto grande, quelle chiese crollate, quelle case sbriciolate, così anche le aziende, davvero un mondo che crolla. E questo pone molte domande, molti interrogativi, però c'è anche un desiderio da parte delle persone colpite di riprendere, c'è un desiderio di vita nonostante tanti segnali estremamente negativi. Allora noi abbiamo scelto questa strada, dato che è vescovo di Modena, originario della diocesi di Piacenza, abbiamo chiesto appunto all'arcivescovo di Modena di avere una città con cui gemellarci per venire incontro alle loro necessità, per essere vicino concretamente a questa piccola città, 15.000 abitanti, finale Emilia, ma anche per dare un aiuto sia psicologico sia anche religioso, e cioè un gruppo significativo di psicologi e pedagogisti dell'Università Cattolica di Milano e di Piacenza, che già hanno lavorato in altre occasioni ugualmente tristi, sia in Abruzzo, ma poi anche in Sri Lanka dopo lo tsunami, ma poi anche ad Haiti. Ecco, una equipe di persone che si ferma per diversi mesi, naturalmente a rotazione, proprio per venire incontro ai problemi anche proprio psicologici, non solo agli aspetti materiali, mm-hmm. e questo soprattutto nei confronti dei minori, perché questi psicologi hanno appunto preso coscienza che il trauma nei bambini è molto forte. Ecco, credo che sia un aiuto concreto, ripeto, c'è l'aspetto soprattutto psicologico, pedagogico, ma c'è anche un avvicinamento concreto anche dal punto di vista spirituale, proprio perché vi sia un accompagnamento. Ecco, è una forma concreta, spicciola, di carità a tutto campo, per gli aspetti materiali, per cercare di far riprendere la vita, ma anche per infondere fiducia, coraggio, speranza a quelle persone così colpite, soprattutto ai bambini e ai giovani.
Questo quest'oggi stiamo parlando di Dio attraverso la missione pastorale della diocesi di Piacenza-Bobbio, una missione al passo con i tempi che utilizza i più moderni mezzi di comunicazione per evangelizzare, per fare nuova evangelizzazione. È in collegamento telefonico con noi anche Don Davide Maloberti, direttore dell'ufficio comunicazioni della diocesi e del settimanale cattolico Il Nuovo Giornale, uno dei due settimanali della diocesi di Piacenza-Bobbio. L'altro è La Trebbia di Bobbio, nati entrambi come frutto del movimento cattolico di fine Ottocento. La prima a nascere è stata La Trebbia nell'estate del 1903 e poi alla fine del 1909 è nato Il Nuovo Giornale a Piacenza. Parliamo di due realtà al passo con i tempi, dalla carta stampata quindi alle nuove tecnologie, perché Il Nuovo Giornale è anche online sul sito ilnuovogiornale.it, a cui si è aggiunto il portale della diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org, con ovviamente tutte le informazioni relative alle iniziative cattoliche sul territorio e non solo. C'è anche una web TV che racconta e arricchisce ovviamente con le immagini la vita della Chiesa, gli eventi della diocesi. Però c'è un'iniziativa che ha riscosso molto successo ed è il racconto del Vangelo attraverso la vita dei santi. Quindi parlare di Dio attraverso la testimonianza di uomini e di donne divenuti santi.
Ma è nata l'idea alcuni anni fa di raccontare la vita dei santi, dei beati, delle figure carismatiche legate alla nostra diocesi. E l'esperienza che poi ha preso piede, ne sono usciti ormai oltre 40-50 titoli, sia nella collana Testimoni della Fede, sia più recente I Santi in Tasca, edita anche con la nuova editrice Berti, di raccontare la vita quotidiana dei santi. Come dice Benedetto XVI, i santi sono il Vangelo vissuto, e diceva ai giovani, la vera rivoluzione dell'amore viene dai santi. Spesso i santi sono conosciuti solo per alcune stereotipi, solamente parzialmente. Quindi ci siamo affiancati, diciamo, alle congregazioni religiose, alle associazioni, alle parrocchie, per raccontare in modo popolare la vita di questi santi, e abbiamo avuto un grande seguito, forse proprio anche per il bisogno di esempi positivi che c'è tra la gente, che c'è nella Chiesa e nel mondo. L'obiettivo quindi è di raccontare, di far parlare loro, per suscitare oggi un desiderio di santità. Un santo per amico è un po' un nostro slogan, lo scopo è sempre quello di lavorare per l'evangelizzazione. A questo abbiamo unito di recente anche il progetto I Santi ci parlano di te. Sono iniziative che porteremo avanti in alcune parrocchie, in cui con la musica, con l'aiuto di alcuni attori per piccole rappresentazioni, con interventi degli autori di questi libretti, porteremo non solo i santi in un libro, ma i santi nelle piazze, davanti alle chiese, proprio per farli rivivere oggi e sentirli non come un tesoro solo del passato, ma che parla oggi.
E ringrazio Don Davide Maloberti, direttore dell'ufficio comunicazioni della diocesi e del settimanale cattolico Nuovo Giornale. Grazie ancora.
Grazie di tutto.
E vorrei fare invece un'ultima domanda a Monsignor Gianni Ambrosio. Eccellenza, se lei dovesse descrivere quali sono le qualità, le peculiarità, le caratteristiche che l'hanno più colpita della comunità, degli abitanti della sua diocesi, che cosa direbbe?
Oh, mi piace molto la dedizione che ho trovato in molti sacerdoti, in molti laici, la dedizione. E secondo aspetto, che forse è unito anche al primo, la cordialità, almeno nella immediatezza del rapporto, c'è sempre appunto una attenzione nei confronti dell'altro, anche se magari poi c'è una difficoltà ad aprirsi più in profondità, ma questa tendenziale apertura verso l'altro e poi questa dedizione per l'altro o per gli impegni della vita, credo che siano i due aspetti che mi hanno maggiormente colpito di questa realtà ecclesiale e civile di Piacenza, Bobbio.
Eccellenza, la ringrazio moltissimo e con grazie a Monsignor Gianni Ambrosio per essere stato il nostro ospite a Parliamo di Dio, che termina qui.
Grazie a voi e buon lavoro.
Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana in diretta 105 FM. A presto.